Allora, iniziamo il nostro cammino. Il contenuto, come già dicevo ieri, no, di tutto il percorso è poter intuire non solo la compassione di Gesù, ma il fatto che quella compassione tocchi il nostro cuore. Questo è l'aspetto importante. E anche quando, almeno io, tutte le volte che faccio la preghiera prima di iniziare un incontro, poi chiedo sempre Madre della Sapienza. Vuol dire, non noi siamo ignoranti e fai in modo che veniamo a conoscere qualche cosa. No, noi già conosciamo, ma non gustiamo. Allora, Madre della Sapienza è fa che possiamo gustare quello che conosciamo. Allora, l'incontro di stamattina essenzialmente lo chiamerei vedere quali sono i termini della questione. E mi rifaccio a una colletta, che è la colletta della domenica 26 del tempo ordinario, del ciclo C. E la colletta dice così: O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Allora, noi questa preghiera se la interpretiamo in questo modo: Signore, fa che arriviamo in paradiso. Noi perdiamo il di più di questa preghiera, perché dire fa che arriviamo in paradiso per noi è una specie di proiezione per il futuro, ma non tocca quello che noi viviamo adesso. Invece le preghiere sono proclamate perché si è toccato adesso il nostro cuore. Allora, di questa preghiera ci sono, diciamo, cinque termini che poi ricorreranno continuamente nel nostro percorso. Il termine onnipotenza, quando ci riferiamo a Dio, cosa intendiamo con onnipotenza? Poi misericordia e perdono, perché la misericordia è sempre collegata al perdono. Terzo, la grazia, termine così generale che sembra quasi che non colga più niente di specifico. Poi si parla dei beni promessi e non vuol dire semplicemente il paradiso. Allora, quali sono i beni promessi da Gesù? E poi diventare partecipi della felicità eterna. Felicità, cosa si intende nella rivelazione di Gesù? Voglio provare a illustrare questi termini con alcuni riferimenti alla scrittura. Allora, se il termine onnipotenza lo comprendiamo a partire da questa, da questo passo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, i versetti 22-25. Allora, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Allora, quando si fa riferimento a onnipotenza, sempre si allude a questa coppia di termini che per noi suonano scandalosi: stoltezza e debolezza. Provate a pensare in termini, diciamo, astratti. Allora, se noi immaginiamo che Dio è l'essere perfetto, è l'onnipotente, nel senso che non è limitato da nulla, questo tipo di concetto non ha nulla, nulla della rivelazione. In nessuna parte della scrittura è espresso un concetto simile di onnipotenza. Per esempio, se invece di pensare all'onnipotenza in generale, pensaste all'amore, è possibile poter amare senza soffrire? Allora, la perfezione dell'amore contempla la sofferenza. Allora, la debolezza, che è tipica dell'amore, è la massima perfezione, perché la perfezione di Dio è la perfezione di colui che ama. Noi, quando parliamo di onnipotenza, non teniamo mai conto di questo aspetto di rivelazione. Allora, tutta la rivelazione, soprattutto evangelica, ma anche dell'Antico Testamento, no? Ma soprattutto evangelica, che poi è ripresa in molte parti dalle lettere di San Paolo, è da interpretare onnipotenza, perfezione uguale colui che ama. E colui che ama non può non essere toccato dalla debolezza. Perché per noi, allora, in astratto pensare all'amore così, anche noi siamo convinti, ma quando bisogna viverlo non è così semplice, perché la debolezza o la stoltezza brucia, ti segna, ti ferisce, fa male. Allora, l'onnipotenza è legata a quella dimensione che neanche davanti alle ferite viene meno l'amore, che neanche, diciamo, nel far posto all'altro a scapito di te, viene meno l'amore. E siccome l'amore è la perfezione, allora, quando si parla di Dio, si parla di questa realtà specifica che Gesù ci ha rivelato. Pensate ai grandi problemi: Dio può soffrire? Se noi pensiamo come essere perfetto, diciamo no, la sofferenza è legata a una, diciamo, a una fragilità, una debolezza. Ma se voi pensate all'amore come alla dimensione più piena della vita, è impossibile non contemplare la sofferenza. È impossibile non tener conto della debolezza. Si può amare imponendo: ti taglio la testa così almeno ti convinco di quello che non si può. Allora, tenere insieme questo fatto di stoltezza e debolezza cambia completamente il nostro modo di riferirsi a Dio, ma anche di riferirsi alla nostra vita. Poi lo vedremo nella, come dire, nei vari passaggi, però teniamone conto fin dall'inizio. Quando noi diciamo la carne ha desideri contrari allo spirito, non immaginate il sesso. La carne è la dimensione di voler vivere una vita piena senza penare. Significa illudersi che si può vivere una vita piena senza amore. Quello che vuole la carne è ottenere tutti i benefici dell'amore senza percorrere la via dell'amore. Lo spirito invece è quello che comunque persegue l'amore attraversando qualsiasi, noi potremmo dire, azione, cronaca, ingiustizia, oppressione, eccetera, eccetera. Carne e spirito sono da vedere in questa ottica. E quando guarderemo a Gesù, l'umanità di Gesù esprime proprio la realtà dell'umanità ormai tutta aperta alla dimensione dell'amore. E l'amore è l'amore di Dio per noi. E poi vedremo i vari aspetti. Comunque questo è il primo termine dell'onnipotenza. Poi la preghiera dice, no, questa onnipotenza si manifesta soprattutto. Quel soprattutto non è, oltre le cose, ma in modo specifico, qualitativamente significativo, nella misericordia, nel perdono. Adesso non ci dilunghiamo, ma vorrei solo collegare questo, no? La misericordia è abbinata al perdono perché ognuno sa, proprio per esperienza, nessuno può essere perfetto. Se non si è perfetti, siamo manchevoli. Manchevoli non soltanto verso noi stessi, ma anche verso gli altri. Allora, questa manchevolezza va letta in una incapacità, in una resistenza, in una, a volte, impossibilità di aprirsi all'amore. Allora, la misericordia di Dio, cioè quella, quel sentimento che deriva da una perfezione di amore, non può non attingere alla misericordia, perché comunque deve perdonare. Noi non siamo perfetti. Allora, la misericordia ha sempre a che fare col perdono, ed è per questo che, per esempio, in tutta la tradizione musulmana, in tutta la tradizione indù, comunque nelle grandi religioni, e quando guardiamo a Gesù, anche se noi non abbiamo tematizzato in questo modo, ma quando guardiamo a Gesù, noi intendiamo Dio ha il volto di compassione per l'uomo. È una delle espressioni tipiche, non so, dico dell'Islam, ma il misericordioso, il compassionevole. Ma se guardiamo a Gesù, lui rivela il volto di misericordia di Dio, che è il compassionevole. In questo consiste la grazia. La grazia sarebbe da intendere come questa compassione che ci proviene da Dio non ha alcuna ragione sufficiente in noi, come a dire, non è che noi meritiamo questo atteggiamento di Dio, è Lui che ce lo riversa. Allora la grazia è l'apertura, l'accoglienza di questo movimento di compassione di Dio. Allora, a dirlo così, credo che sia abbastanza semplice, ma in pratica, per esempio, pensate a come noi facciamo fatica a rimanere benevoli verso un fratello quando ci calpesta, quando uno ci viene contro, no? Ci ferisce, e se poi siamo toccati sulla corda giusta, perché non tutte le corde sono giuste, su molte corde, ma sì, va, ma su certe corde, allora, questa difficoltà ci fa capire come noi siamo distanti dal vivere questa manifestazione dell'amore di Dio, di compassione, come grazia. Cioè, sembra, come dire, scontato, sembra facile, ma anche nei confronti di Dio non è così semplice. Pensate soltanto, detto in termini, come dire, proprio banali, direi da bar, quando ci si trova, facile la vita così. Uno ha fatto tutto quello che ha voluto, poi alla fine si pente e va in paradiso. E io che ho cercato di fare il bene sempre, 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 non conta niente. Adesso non si fa più questi ragionamenti, ma 30 anni fa si potevano sentire. Ma non è che non si fanno più perché non si crede più, non perché in realtà non si faccia. È solo per quello. Allora, per noi è molto complicato tenere conto che Dio ci viene incontro con il suo amore di misericordia e quello che facciamo noi alla fine non conta granché. Allora, se io dovessi godere solo personalmente dell'amore di Dio per me, questo va bene. Ma se io guardo i miei fratelli, non riesco ad accettare con pace che, ma come? Io faccio così e ottengo cos'ho, l'altro fa cos'ho e ottiene così. Noi non siamo mai in pace con i giudizi verso i nostri fratelli. Questo ci rimanda il fatto che il nostro cuore non è così aperto all'amore di Dio per. È come se in qualche modo esigiamo l'amore di Dio, ma poi siamo noi a dire però deve essere così, così e così, se no non vale, se no non conta. Allora, questo della grazia andrebbe sempre, come dicevo anche stamattina, no? Andrebbe sempre intuito come splendore di amore. E nell'amore non c'è un ti do questo perché tu mi dia quest'altro. Io te lo do se tu te lo meriti. Io te lo do quando te lo meriti. Io te lo do se tu non mi fai cose cattive. Ecco, tutti questi ragionamenti che noi facciamo costantemente, ecco, per Dio, verso Dio non valgono. Allora, grazia allude appunto a questo splendore di amore e che poi scopriremo guardando sempre di più come si comporta, come vive, come Gesù manifesta nella sua umanità lo splendore di amore di Dio per noi. E questo è il terzo termine. Poi parla di la preghiera, no? Perché camminando verso i beni da te promessi. Allora, due cose da dire qui. Primo, è che i beni che noi desideriamo non ci sono mai dati in modo definitivo, in modo pieno. Stamattina ce l'ho, alla sera li posso perdere. Oggi ce l'ho, domani li posso perdere. Anche qui guardate il giudizio. Allora, fatemi questa domanda, no? Perché davanti a Dio non può mai essere accettato un giudizio di confronto con i nostri fratelli? Perché il giudizio vincola la definitività del bene, come a dire, io oggi sono buono, tu sei cattiva, ti giudico male, ma ho diritto, perché tu sei cattiva. E fai delle cose cattive e allora diciamo, non possiamo ricevere le stesse cose. Ma dimentichiamo che io domani posso essere cattivo e lei buona. Allora, dimenticando questo, il nostro giudizio è menzognero, è fallace, cioè è pretenzioso. Dimentichiamo quel camminare. Non siamo ancora arrivati. E fin tanto che non si è arrivati, tutti i giudizi sono modificabili. Questa è la ragione di fondo per cui non solo non è buono giudicare gli altri, ma è profondamente cattivo rispetto al nostro cuore quando si apre davanti a Dio. Perché è come se pretende, è come se esige. Tu mi devi, ma nel tu mi devi, dov'è l'esperienza dell'amore? Non c'è più. Ma se non c'è più questa, hai mai incontrato Dio? Allora, prima del camminare, no? E poi dei beni promessi. I beni cosa sono? Di noi, per quello che noi viviamo, a livello profondo del nostro cuore, i beni che cerchiamo, quali sono? Allora, in termini generali, e tutti i beni poi in particolare sono specificazioni di questa cosa in generale, è noi nasciamo, cioè tutti nascono, beh, perdonate, uomini, ma non di umanità, cioè non si può esprimere in maniera diversa, uomini e donne, no? Ma umani si diventa, cioè tutti, perché nasciamo da una donna, apparteniamo alla natura umana, ma per diventare umani occorre lavorare, occorre crescere, occorre fare una certa strada, occorre seguire una certa via. Allora, i beni rispondono a questa pienezza di fioritura in umanità. È quella famosa espressione della Genesi, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. I beni sono la realizzazione della nostra umanità in senso pieno, che possa godere della comunione con Dio e della comunione con tutti. I beni alludono a questo. Tutte le altre cose sono in funzione di questo. Per esempio, io voglio fare la carità, perché è una cosa bella, bene. Allora prego di vincere al Totocalcio e vinco 100 milioni di euro per poter fare la carità. O, ammesso che questo sia possibile, no? È una preghiera che posso fare? È una preghiera gradita a Dio? A parte che dice non si ottiene, ma ottenendo. Cioè, è una preghiera stupida. Stupida perché la dimensione di pienezza in umanità non dipende dalle cose che puoi fare. Dipende da una dimensione in cui puoi essere. E questo non riguarda se tu hai o non hai, se tu puoi o non puoi, ma se sei o non sei. Allora, i beni hanno sempre attinenza a questa pienezza di umanità. Questo qui è il motivo per cui al 90% le nostre preghiere non sono esaudite. Ho detto il 90, ma sono generoso, perché sarebbe il 99. Sarebbe al 99%, no. Però al 90% le nostre preghiere non sono esaudite. Per farvi un'immagine proprio specifica, immaginate quando uno vi pesta i piedi, ma seriamente, no? La vostra preghiera qual è? Tanto più che, supponiamo, no? Siete voi nel giusto, l'altro è sbagliato, l'altro è violento, no? La vostra reazione è: Signore, detto, nessuno si, Signore, ma non vedi, ma taglia la testa a quella lì, perché così? Taglia la testa a quello lì. Quando noi siamo arrabbiati contro qualcuno, ma taglia la testa a quello lì. Cioè, che non mi dia più fastidio, no? Allora, quando noi nel pregare e subiamo un'ingiustizia, noi domandiamo sempre di poter, ritornare in diritto di quella che è, non so, la nostra giustizia lesa, no? Ma quando preghiamo così, non ci accorgiamo che per ottenere noi una cosa, un altro deve essere schiacciato. E questo può essere accettato presso Dio. Gesù ha fatto così? Noi al 90% siamo sempre così. Facciamo sempre così. Allora, questo, riflettere su questo fa capire quanto le nostre preghiere non domandino i doni, i beni promessi. Scegliamo noi i beni che vanno bene per noi, ma li scegliamo secondo la nostra carne, non secondo lo spirito. Non li scegliamo secondo il nostro cuore, ma secondo la nostra psicologia, secondo, che so io, la nostra personalità. Invece la richiesta dei beni è secondo il nostro cuore, secondo quella dimensione di umanità piena nella quale siamo stati creati. E questa umanità piena, noi adesso abbiamo la possibilità di vederla realizzata in una umanità concreta, che è quella di Gesù. Noi non ci rendiamo conto che a livello mondiale, rispetto alle esperienze delle religioni, questa cosa è così straordinaria che, dimenticando la quale, i cristiani non hanno nulla da aggiungere alle ricchezze, alle profondità, alle bellezze delle altre esperienze religiose. Tutto sta qua. Se non si coglie questo, neanche cristiani siamo, cioè neanche discepoli di Gesù. Poi, sarebbe il quinto termine, questo ha come una specie di scopo, che non è uno scopo diretto, ma uno scopo come conseguenza, uno scopo come effetto, e sarebbe la felicità. Nel mondo pochissime cose sono così comuni come amore e felicità. Anche se poi ognuno lo vive a suo modo, ognuno lo interpreta a suo modo, ogni cultura le connota a suo modo, ma tutti gli uomini e le donne si possono capire rispetto al desiderio di amore e di felicità. Tutte le lingue parlano secondo queste due dimensioni. Ora, in cosa consiste la felicità? Grande questione, no? Grande problema. Nei termini della preghiera che ho citato e nei termini della rivelazione evangelica, che pesca, no? Nella rivelazione poi delle scritture, quindi anche dell'Antico Testamento, no? Cioè felicità è direttamente collegata al fatto, e questo penso che non facciamo difficoltà a riconoscerlo, al fatto che per noi felicità comporta come una pienezza di rapporto. Nessuno pensa mai di essere felice da solo, come dire, chiuso in se stesso. Tutti sappiamo che non esiste felicità se tu stai chiuso in te stesso. Ma appena ti apri a un altro, incominciano i guai. E non pochi. Non pochi. Ma nonostante i guai, noi riconosciamo che quando l'apertura è libera, è piena, la felicità ne consegue. Allora, felicità è quello che corrisponde nel linguaggio della scrittura alla comunione. Cioè la comunione è una apertura all'altro come specchio di quello che tu sei. Cioè tu conosci te stesso solo in quanto ti apri all'altro, ma non in generale. All'altro che ti ama, all'altro verso il quale tu dirigi il tuo amore. E siccome questo movimento è infinito, in quanto non c'è un qualche cosa da conoscere, non c'è una realtà definita da conoscere, ma è proprio una dinamica. Allora, più questa dinamica si allarga nella nostra vita, riguarda tutte le dimensioni del nostro essere, coglie tutte le particolarità, non so, del nostro pensare, del nostro sentire, del nostro, come dire, proprio percepire, più quello e più noi tocchiamo la felicità. Questa felicità, nei termini evangelici, è definita secondo 8 passaggi, sono le beatitudini. Ma per cogliere le beatitudini non dovete pensare, come dire, come fossero 8 strade. ma sono 8 aspetti dell'unica piena, compiuta umanità, che è quella di Gesù. E difatti, quando Gesù dice no, beati i poveri, quel beati vorrebbe dire sarete beati come me se vivete l'amore del Padre per tutti in me. Quel beati è direttamente collegato al fatto che noi partecipiamo della sua beatitudine. Ma questo concetto di beatitudine non è così. No, è angosciante. È, non dico angoscioso, ma angosciante. È drammatico. Perché? Perché la beatitudine ha a che fare con una pienezza di amore. E la pienezza di amore non può non inglobare, cioè non contenere tutto il dramma dell'apertura all'altro, con tutte le ferite che comporta, con tutte le pesantezze che comporta, con tutte le limitazioni che comporta. Ma proprio accettando questo, noi tocchiamo la felicità. Ecco, questi sarebbero i cinque termini della grande questione che noi vedremo man mano nel nostro percorso. E do un'immagine, e l'immagine è quella della notte di Natale. Allora, provate a ricollegarvi alle celebrazioni della notte di Natale. Allora, da una parte, sia sentimentalmente, ma anche secondo i testi della liturgia, noi partecipiamo a una specie di esultanza, no? Cioè è nato il bambino, ci sono gli angeli, ci sono le luci, siamo tutti più buoni, eccetera, eccetera, no? Quello che noi facciamo veramente fatica a cogliere è la enorme sproporzione tra la povertà del segno e lo splendore della visione. Allora, noi vediamo un bambino che è nato, però è povero, sua mamma ha dovuto farlo nascere in un certo contesto, di lì a poco devono scappare, c'è una specie di dramma incombente, Giuseppe non sa bene cosa deve fare, tutta la società in qualche modo se ne sbatte l'anima, c'è soltanto qualche pastore, tra l'altro tutti i personaggi che non erano affatto apprezzati, eccetera, eccetera. Noi dimentichiamo tutta questa realtà. Noi siamo presi, diciamo così, coinvolti non dalla emotività della visione, senza renderci conto che per vedere quella visione c'è tutta la liturgia dell'Avvento che prepara i nostri occhi. Se voi non siete preparati a vedere, voi celebrate semplicemente una specie di idillio, una specie di, come dire, gioia pastorale, come si dice, no? Cioè, come una cosa che non ha consistenza. E che come può essere toccata la nostra vita, che è drammatica, che è piena di guai, che è piena di fatiche, da un fatto di questo genere? Allora, la liturgia insegna a affinare lo sguardo per poter andare oltre la povertà del segno. Credo che tutti voi, no, avete notato, no? Anche là vedete che c'è una l'icona del Natale, no? È caratteristico, no, che i segni specifici della visione adorante della scena natalizia non sia data dalla gioia, ma dal timore. Allora, il bambino è avvolto in fasce, ma non sono le fasce, io mi ricordo da bambino, io ho visto la foto, ero ancora avvolto così. Perché dicevano, temevano, no, che dopo il bambino, non so, non cresce bene con le gambe storte. Allora, io ho ancora la foto, tutto come un salame, no? Ecco, non è per quello, sono le fasce della morte. La mangiatoia, se voi guardate, non è semplicemente dove mangia il bue l'asino, ma è la tomba. La mangiatoia è posta dentro un antro che è scuro. Le scene che precedono, allora, gli angeli che, diciamo, sono lì ad adorare, sono messi nella parte centrale, no? Come anche l'annuncio ai pastori. Ma la scena, quella più diretta per noi, è data da Giuseppe e dal fatto che il bambino deve essere lavato, no? A sottolineare la verità, no? Della incarnazione. Ma Giuseppe è nell'atteggiamento di: ma che sta succedendo? O che devo fare? Quando ho detto sì, era proprio a questo che ho detto sì. Nessuno è mai sicuro. Questa dimensione, no? Noi costantemente la dimentichiamo per avere la fretta di guardare la realtà, che invece si apre solo affinando gli sguardi, solo camminando lungamente, solo stando in compagnia lungamente del Signore, di Gesù, che ci conduce al suo mistero. Noi immaginiamo, visto che Gesù l'abbiamo conosciuto, di entrare nel suo mistero. Ma questa è la fregatura, perché poi in pratica non vediamo niente. Allora, quando si legge il Vangelo, sì. Ma quando si vive? Ma non c'è più niente. Vabbè, proprio niente no. Se no non saremmo qua. Proprio niente no. Però c'è poco, o comunque resta poco. Una delle lamentele più costanti, no, che vedo, dice: ma cosa ho vissuto fino adesso? Ma cosa ho mai scoperto? Ma tutta la mia vita, in realtà, ma di che cosa si tratta? E tutti hanno questa percezione, no? Allora, la luce del Natale non è semplicemente per gli occhi, ma per il cuore. E questa luce si irradia sì dagli occhi, ma quando gli occhi sono collegati a un cuore che è capace di commuoversi alla percezione della presenza di Dio. Nella scena del Natale per quel bambino, ma guardate che noi riconosciamo quel bambino come presenza di Dio perché ce l'hanno detto. Ma se noi fossimo stati presenti lì, l'avremmo riconosciuto. Non so, il nostro cuore si sarebbe aperto alla lode di Dio che, pur così grande, pur così immenso, si presenta con questa debolezza, si presenta con questa umiltà? Noi l'avremmo riconosciuto. Ecco, questa domanda, se voi la, come dire, ve la rifate per la vita quotidiana di ogni giorno, la sentite vera. Noi riconosciamo. Per esempio, c'è una preghiera, no, che di questa è la messa dell'aurora del giorno di Natale, no? Signore Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifugia nel nostro spirito, no? Cioè, noi quando celebriamo il Natale sappiamo cosa celebriamo, ma siamo toccati, entra davvero, come dire, illumina davvero la luce di quel mistero? Ed è come se domandassimo: di vivere la nostra umanità secondo la luce di cui è costituita. Ma noi viviamo così la nostra umanità? E adesso, visto che il tempo è già passato, mi fermo qui, solo vi do anche quest'altra immagine che ho già ricordato, chi mi ha ascoltato può riconoscere. Allora, nel racconto della creazione, quando si dice, no, che Dio crea la luce, no? La luce che noi vediamo, in che giorno della creazione è stata creata? La luce che vediamo, il giorno e la notte, soltanto il quarto giorno. Ma è detto che il primo giorno è creata la luce. Quella luce lì, dove è andata a finire? Allora, quella luce, che è la, ma già nella tradizione ebraica e poi anche in tutta la tradizione, quella luce è la luce della santità di Dio come amore che attraversa tutto. Noi questo lo vediamo? Forse in qualche momento della vita, ma nella quotidianità, nel dramma della storia, con tutte le tragedie che ci sono, noi riusciamo a percepirla? Beh, quando Gesù si manifesta come io sono la luce del mondo, quella luce riguarda la luce del Figlio di Dio nella sua umanità. Noi condividiamo con Lui la stessa natura umana che è costituita da questa luce. Ma fin tanto che noi non seguiamo Lui nel concreto, in quel camminare verso i beni promessi, noi questa luce non la vediamo. E potete, si dice, no, nel nostro dialetto è, puoi dare pugni in cielo finché vuoi, se tu non segui questa luce non ti appare. Ma quando appare questa luce, la nostra umanità risulterà aperta. E quando l'umanità è aperta, non ha più paura del male. Non il male in generale, ma il male che ti è venuto addosso. Il male che ti viene contro. Ma per far questo, occorre stare così dentro questo cammino, senza mai dire, sono arrivato, ho finito, ho capito. Non esiste questa percezione. È un continuo camminare. E il Vangelo non finisce con io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa luce è il segnale, il segno della compagnia di Gesù percepita. Ma è così facile per noi vivere questa compagnia? Ecco, il nostro percorso è proprio quello di avvicinarci a vedere cosa impedisce e cosa favorisce questa compagnia. Al pomeriggio.